Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Ed eccoci all'appuntamento settimanale con la medicina. Benvenuti da Eliana Astorri in questa puntata in cui ci occuperemo di iperplasia prostatica benigna, asportazione di tumore al retto con una tecnica giapponese e poi l'individuazione di 4 nuovi geni responsabili di altrettante malattie rare. Iperplasia prostatica benigna, ne soffre il 50% degli uomini una volta raggiunti i 60 anni e fino al 90% una volta raggiunti gli 80 anni. Esiste un trattamento né chirurgico né farmacologico, ma a base di vapore acqueo che riduce i sintomi dell'ingrossamento della prostata. In quali casi si può consigliare? Lo chiediamo al professor Pier Francesco Bassi, direttore della clinica urologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
Radio Vaticana Italia.
Professore, quali sintomi dà l'ingrossamento della prostata?
Allora, intanto per ingrossamento della prostata intendiamo la famosa ipertrofia prostatica, quindi quella malattia che colpisce frequentemente il maschio dopo i 60 anni, che prevede che questa prostata ingrossandosi strozzi il canale che porta l'urina dalla vescica all'esterno. E allora, una volta capito questo, si può comprendere anche quali sono i disturbi che vengono generati da questa patologia. Il primo e il più evidente è il fatto che il mito, la minzione, non è più agevole come prima, quindi il getto si indebolisce, il paziente talora deve anche spingere per urinare, per emettere completamente l'urina, svuotare in maniera appropriata la vescica. A questo si associa che nel momento in cui questa vescica è sotto tensione, sotto sforzo, perché non riesce a svuotarsi correttamente, per certi versi, se mi permettete il termine, si incavola, e quando si incavola comincia a far andare il paziente ad urinare spesso, talora con uno stimolo così urgente che il paziente fa addirittura fatica ad arrivare in bagno, e si può anche manifestare una fugace e comunque minima perdita di urina. Questi sono sostanzialmente i disturbi principali collegati con questa patologia, che ovviamente porta ad avere anche questi disturbi durante la notte. Durante la notte si accentua tendenzialmente la difficoltà ad urinare. Durante la notte, invece che alzarsi come è normale una volta per notte a 60 anni è normale, ci si comincia ad alzare 2-3 volte, e quindi sostanzialmente questi sono i disturbi che, una volta avvertiti, una volta presi in considerazione, devono spingere il paziente a rivolgersi allo specialista.
Il trattamento è di tipo chirurgico o farmacologico? Che cosa apporta oggi il trattamento con vapore acqueo?
Allora, innanzitutto chiariamo questo, che il 70% dei pazienti che hanno un'ipertrofia della prostata possono trarre beneficio dalle cure farmacologiche. Questo è importante. Solo quel 30% di pazienti che prima hanno provato la terapia farmacologica e dalla quale non hanno avuto nessun tipo di beneficio sono candidati ad un intervento di rimozione di questo tessuto esuberante che crea l'ostacolo. Richiamo sempre questo aspetto perché è importante anche dal punto di vista terapeutico. Chi ha l'ipertrofia prostatica è come una persona che entra in una galleria e trova una frana. Quindi noi, nel momento in cui poi interveniamo, cosa dobbiamo fare? Rimuovere la frana che ostruisce parzialmente la galleria. Cosa si fa per questo? Sulla base dell'ecografia che mi dice qual è il volume della prostata, io scelgo fra che cosa? Fra la distruzione con il laser. Perché? Perché l'intervento chirurgico con il taglio ormai si propone solo a pochissimi pazienti con prostate enormi. quindi non è più indicato. La vecchia resezione della prostata, la cosiddetta TURPE, è superata dalle nuove tecnologie. E come le stavo dicendo, se la prostata è particolarmente grande, la distruggiamo con il laser. Nel momento in cui, ed è la maggior parte dei casi, la prostata ha un volume medio-piccolo, non serve neanche il laser se si hanno a disposizione le nuove tecnologie. Nuove tecnologie cosa significa? Mini-invasivo, e questo significa quindi un trattamento rapido, un trattamento indolore, un trattamento comunque efficace, e nell'ambito di queste il trattamento con il vapore è quello che sta per diventare lo standard di riferimento. Come funziona questo? Se mi permettete un esempio, vi ricordate il volto deformato di Lauda, il famoso pilota di Formula 1 che fu coinvolto in un incidente e si ustionò il viso? Sì. Bene, nel momento in cui io inserisco il vapore dentro la prostata, la cucino, e nel momento in cui la cucino si rattrappisce, perde di volume, si allarga come quando era più giovane, e quindi questo tessuto bruciato dal vapore si retrae e ridona quella canalizzazione, quel passaggio dell'urina che il paziente ricordava quando aveva 30 anni.
In quanto tempo si riducono quindi i sintomi che il paziente aveva?
Guardi, allora chiaramente la vaporizzazione come funziona? Attraverso il canale dell'urina entriamo con uno strumento, pungiamo la prostata in più punti, inseriamo questa gettata di vapore, se mi consente questo termine, e poi bisogna lasciare che anche questo vapore, come un piatto che viene cucinato dentro il forno, mi scusi questo termine, faccia il suo
tempo. Ai suoi tempi.
Ecco, quindi i tempi perché il vapore riduca questo volume prostatico sono intorno alle 2-3 settimane. E quindi il paziente dopo 3-4 settimane comincia ad avere un progressivo miglioramento. Non è una cosa che avviene in un baleno, cioè esco dall'ospedale che sono cambiato. No, il paziente per avere questo trattamento mini-invasivo deve però pazientare un po' per vederne i benefici.
Professore, un'ultima domanda. Con la pandemia in quest'ultimo anno si è verificata una diminuzione dei controlli urologici?
Purtroppo sì, come per tutte le malattie, e questo ovviamente dal nostro punto di vista è un argomento estremamente importante nel momento in cui metto in evidenza che il primo tumore per frequenza nel maschio è quello della prostata, quindi non è un tumore marginale, e molti pazienti si sono umanamente giustificati, sottratti ai controlli, come per altri tipi di patologie. Devo però ricordare al paziente quanto segue. Abbiamo la fortuna di avere un esame che è quello che ci fa da campanello d'allarme, che è il PSA, l'esame del sangue. È chiaro che se il paziente che ha paura di andare in ospedale per fare indagini, visite e così via, vuole sottrarsi per certi versi al Covid, fa i rutinari esami del sangue, chiede al medico di famiglia di inserire il PSA e riserva la visita solo nel momento in cui il PSA dovesse essere anomalo. È chiaro che un PSA normale non garantisce nella maniera più assoluta di non avere un tumore. Quindi la visita o comunque il ragionamento che fa l'urologo con il paziente resta fondamentale, però in un momento di crisi pandemica come questo, piuttosto che niente, fatti almeno il PSA, che può rivelare un'alterazione, qualche cosa che ti obbliga, ripeto, ad andare a farti vedere.
Radio Vaticana Italia.
Era il professor Pier Francesco Bassi, direttore della clinica urologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Per gemelli in pillole vi riferiamo circa un intervento straordinario per asportare un tumore di grandi dimensioni al retto di un uomo di 65 anni. È stato effettuato appunto al Policlinico Gemelli ed è stata utilizzata una tecnica di chirurgia endoscopica avanzata che ha evitato l'intervento chirurgico tradizionale demolitivo di asportazione del retto e conseguente colostomia che tutti noi conosciamo come sacchetto, un intervento durato 10 ore con una tecnica che in Giappone viene utilizzata da 20 anni, effettuato dal professor Federico Barbaro, dirigente presso l'unità operativa complessa di endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
L'intervento effettuato per via endoscopica, quindi con accesso attraverso un orifizio naturale che è l'ano, ci ha permesso di resecare nella sua interezza una grossa lesione tumorale in fase precoce del retto di circa 20 cm di diametro massimo. La tecnica utilizzata è la dissezione endoscopica sottomucosa, che è una tecnica nata in Giappone, molto complessa e per la cui acquisizione è necessaria una lunga learning curve. Tanto è che ad oggi questo tipo di procedura viene eseguita ancora in relativamente pochi centri di endoscopia nel mondo occidentale. I vantaggi nell'utilizzo di questo tipo di tecnica di resezione sono essenzialmente due. Da un lato, asportando la lesione tumorale in toto, ci garantisce una diagnosi istologica estremamente accurata, che è il presupposto per giudicare il nostro intervento curativo da un punto di vista oncologico. Dall'altro, è una procedura mini-invasiva, che ha meno rischi di complicanze peri e post-operatorie rispetto alla chirurgia e che ci consente soprattutto la preservazione dell'organo colpito, con grande impatto di conseguenza sulla qualità di vita del paziente.
Era il professor Federico Barbaro, dirigente dell'unità operativa complessa di endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, sull'intervento di un tumore al retto con tecnica giapponese.
So fine. I got a pretty woman and I wanna tell you she's so fine. And the way she moved me, people, I tell you I'm so glad she's mine. She fine and proud people and love the little things she do. She's fine and proud people and love the little things she do. I got my breakfast in the morning and I knew we loved and told. She's touching my heart. She'd tell me that she loves me and I love the way she's touching my heart. And the way she goes on, I get a brand new start.
Ora andiamo al bambino Gesù. Sulla rivista scientifica American Journal of Human Genetics sono stati pubblicati i risultati inerenti all'identificazione di 4 nuovi geni malattia legati a patologie che finora non avevano una diagnosi. Gli studi, coordinati dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, confermano che, nonostante la pandemia, la ricerca non si è fermata. Con noi il professor Marco Tartaglia, responsabile dell'area di ricerca genetica e malattie rare e coordinatore di queste ricerche. Professore, benvenuto.
Salve, salve a tutti.
Professore, a pochi giorni dalla trascorsa giornata mondiale dedicata alle malattie rare che si è celebrata domenica 28 febbraio, buone notizie dal fronte della ricerca?
Direi di sì, direi che la ricerca sulle malattie rare, sulle malattie orfane di diagnosi va avanti anche grazie alle moderne tecnologie che permettono oggi di fare quanto veramente fino a pochi anni fa era impensabile. Noi oggi utilizziamo nuovi approcci di sequenziamento genomici che ci permettono, proprio per queste malattie rarissime, di caratterizzare il genoma dei pazienti e quindi, attraverso poi delle analisi piuttosto complicate, bioinformatiche e di caratterizzazione delle varianti trovate, ci permettono di arrivare ai geni implicati in queste malattie.
Ecco, professore, queste ricerche quindi oggi possono dare un nome a patologie che colpiscono quale aspetto, danno origine a quali sindromi?
Le malattie in generale sono ovviamente un gruppo estremamente eterogeneo che può riguardare singoli organi, singoli tessuti o invece riguardare veri e propri processi dello sviluppo, quindi coinvolgere la crescita o diversi organi e sistemi. Nel caso specifico queste 4 malattie sono malattie che in un caso coinvolgevano il sistema scheletrico, quindi la crescita,
sì.
In altri 3 casi malattie piuttosto complesse, multisistemiche, ma che avevano un impatto molto importante sia nel neurosviluppo che in una accelerata neurodegenerazione.
Quindi questi bambini ora possono avere non solo una diagnosi ma anche delle cure?
Diciamo che arrivare alla diagnosi è importantissimo perché permette innanzitutto di riconoscere in maniera più veloce questi pazienti e quindi ottimizzare la presa in carico, no, dei bimbi. È ovvio pensare che sapendo la malattia, conoscendo la malattia e sapendo come la malattia, la storia naturale della malattia andrà, si potrà sviluppare, è possibile in qualche modo ottimizzare le cure per questi pazienti. La terapia purtroppo è possibile solo per ancora oggi per una piccola frazione di questi casi, però
sì.
È anche possibile in alcuni di questi immaginare o ipotizzare l'uso di farmaci già sviluppati che possono essere adattati per trattare specifiche aspetti evolutivi di queste patologie. Vorrei però precisare anche un altro aspetto importante: la diagnosi ci permette di fare consulenza genetica, quindi ci permette di associare l'evento molecolare alla malattia e questo è molto importante per avere una consulenza genetica efficace e più precisa.
Il Bambino Gesù ospita la sede italiana di Orphanet, il database internazionale delle malattie rare. Fare rete nel campo della ricerca e lavorare insieme ad altri istituti, laboratori, ospedali, dà molte più possibilità di individuare nuovi geni responsabili di altrettante malattie rare?
È assolutamente necessario, non è una condizione necessaria, assolutamente. Molte di queste malattie sono veramente rare, con pochissimi casi al mondo, quindi l'unico modo per confermare il ruolo causale di una specifica mutazione, di un gene mutato con una malattia, è quello di confermare l'osservazione che viene fatta in un laboratorio con altre osservazioni fatte in altri laboratori nel mondo. Quindi la rete è assolutamente una condizione necessaria per poter velocizzare l'attività di ricerca nell'ambito delle malattie rare.
Professore, grazie per il suo contributo, le auguro buon lavoro a lei e alla sua equip.
Grazie, arrivederci a tutti.
Era il professor Marco Tartaglia, responsabile dell'area di ricerca genetica e malattie rare dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore delle ricerche sull'identificazione di nuovi geni malattia. Prima di salutarvi vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana Vatican News. Da Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.